mi ha colpito la prima parte del testo, nel senso che sembra quasi una confessione di Paolo davanti al popolo, conferma, diciamo, quello che ci dicevamo anche ieri, che questo appellativo con cui chiama la folla fratelli e padri, vuole collocarlo nei loro confronti in una situazione di confidenza. Appunto stupisce però, ecco, questo tipo di tono e di sentimenti in un contesto così violento, ecco, com'è quello che stiamo ascoltando. Ecco. In particolare appunto il richiamo dell'uccisione di Stefano, che lo ha visto come testimone approvante, ecco, sembrava che conferisse a queste prime parole, a queste parole di Paolo, appunto il tono di una confessione, ecco, che, nel senso che, come se lui mettesse davanti a loro anche quello che è il suo peccato, insomma, una punta, diciamo, della sua avversità nei confronti della via. E a fronte di questo certamente stupisce questo scatenamento di violenza che c'è appena lui pronuncia la parola nazione.
Che Gesù non sta a guardare quello che Paolo ha fatto, ha un disegno per lui, per cui indipendentemente da quello che ha fatto, gli dice che lo manderà lontano alle nazioni. Se pensiamo al comportamento del centurione, del comandante, è all'opposto il suo modo di comportarsi, perché solo per il fatto che è romano cambia il suo atteggiamento verso Paolo. Ha addirittura paura del fatto che lui sia romano. Ecco, ho visto due modi di comportarsi, un comportamento umano che dà importanza all'apparenza e un altro divino che invece guarda al cuore.
Mi pare che nella prima parte del testo di oggi, dal versetto 17 al 21, venga ricordata da parte di Paolo ai giudei che lo stanno ascoltando a Gerusalemme una esperienza di cui non vi è altra traccia nel Nuovo Testamento e neppure negli Atti degli Apostoli, quando pure viene raccontata la storia della conversione di Saulo in Paolo. E quando lo stesso Paolo, come fa qui e poi più avanti, al capitolo 26, da se stesso racconta la propria vicenda. Quindi in particolare il fatto che vi sia stata una esperienza di estasi a Gerusalemme e che in quell'occasione vi sia stato un dialogo con Gesù, che Paolo nomina per nome al versetto 18, lo vidi che mi diceva in fretta alzati ed esci da Gerusalemme perché non riceveranno la testimonianza riguardo a me. E dunque c'è, mi sembra, una nuova rivelazione, sono come dei segreti che riguardano la relazione preziosa preziosa, personale, diretta di Paolo con Gesù, che vengono svelati, forse anche con una certa ingenuità, perché Paolo sembra resistere in qualche modo all'invito di Gesù e pare anche in un qualche misura difendere i giudei di Gerusalemme, pensando che lo conoscono, che sanno qual era il suo comportamento di persecuzione dei primi cristiani, che lo avessero visto mentre Stefano veniva lapidato. C'è una certa ingenuità di Paolo nel presumere che il fatto che i giudei potessero conoscere queste cose di lui avrebbe potuto rappresentare un motivo perché le cose non andassero nella direzione che Gesù invece con molta nettezza presenta: non riceveranno la tua testimonianza su di me. E il passo sotto questo aspetto ne richiama altri, e almeno a me ha ricordato, poi ho visto che anche in realtà nei passi paralleli viene citato il dialogo di Gesù con Anania a proposito di Saulo, perché lì è Anania che ha delle resistenze nei confronti di Gesù che lo manda da Saulo, e in fondo per le ragioni contrarie che qui Paolo adduce, cioè guarda che quello è un persecutore della Chiesa, mi stai chiedendo di dialogare con un nostro nemico. E quel dialogo si conclude dicendogli Gesù: va, io ti mando da Saulo, adesso va. E come anche qui succede al versetto 21, e mi disse: va. Anche Mosè nel dialogo con Dio all'inizio del libro dell'Esodo, quando riceve la missione di andare dai figli di Israele e dal Faraone, ha molte resistenze, trova delle scuse, dice non so parlare, chiede manda un altro, e anche lì Dio deve forzare il suo interlocutore dicendo va. Anche Zaccaria, quando l'angelo gli appare nel Tempio di Gerusalemme preannunciandogli la sua paternità, ha delle resistenze. Addirittura l'evangelista Luca ci dice che proprio non crede alle promesse di Dio, e anche lì si vede che il piano di Dio va avanti a prescindere dalle opposizioni, dalle resistenze, dalle riserve. E mi pare che anche Paolo in un certo senso attraversi questi dialoghi difficili. Quando si presenta la volontà di Dio, istintivamente il destinatario di quelle promesse o di quel piano tende a ritrarsi, a mettersi da parte, a sottrarsi. Anche Paolo vorrebbe sottrarsi, e invece qui, nella estasi di Gerusalemme, gli viene ribadito quello che Paolo ha già sentito per bocca di Anania, e cioè che c'è un mandato verso le nazioni. E queste parole, io ti manderò alle nazioni lontano, sono quelle che in definitiva sembrano rappresentare il motivo più importante della reazione violenta terra dei giudei di Gerusalemme, una reazione spropositata, gridano, gettano le vesti, buttano la polvere in aria, domandano la vita di Paolo. Tutte scene che noi conosciamo bene perché le abbiamo già viste nella lettura degli Atti degli Apostoli, quando si parla della reazione al discorso di Stefano. Scene analoghe che poi portano al fatto che la folla lì, Stefano davvero lo prende e lo lapida. Ma questa reazione che riguarda la proibizione di andare ai lontani, di avere rapporto con le genti, con le nazioni, richiama, mi sembra più da vicino, quello che succede nella sinagoga di Nazareth, quando, secondo l'Evangelista Luca, per la prima volta Gesù parla in pubblico e cita dei profeti che hanno avuto da Dio l'incarico di rivolgersi ai pagani. E sono i più grandi profeti di Israele, Elia, che viene mandato alla vedova di Sarepta, di Sidone, ed Eliseo, che viene mandato al lebbroso Naaman il Siro. Questa apertura alle genti provoca la reazione dei concittadini di Nazareth, che vogliono uccidere Gesù, lo prendono, lo portano fin sul ciglio del monte, come ricordiamo bene. A quel punto Gesù semplicemente attraversa la folla e se ne va. Ma si vede molto bene, mi pare, il carico di importanza che queste memorie assegnano alla destinazione universale del Vangelo. E quindi mi sembra che quell'avverbio "ti manderò alle genti lontano" sia molto importante a questo punto da riprendere. L'avevamo già visto nel discorso di Pietro a Gerusalemme, quando ricordava che la promessa è per i lontani e per quanti ne chiamerà il Signore. Avevamo visto anche nel discorso di Paolo all'Areopago ad Atene quella espressione così bella in cui diceva del tentativo da parte dei pagani di, quasi a tentoni, ricercare e trovare Dio, benché non sia lontano da ciascuno di noi. E soprattutto ricorderemo quel passo che ho citato anche all'inizio della messa per introdurre il nostro atto penitenziale, capitolo secondo della lettera agli Efesini: voi che siete lontani siete diventati vicini nel sangue di Cristo. Pace a voi che siete lontani e pace a voi che siete vicini. Ecco, questa mi pare che sia la grande notizia, cioè che, essendo lontani, il Signore ci ha rivolto la sua parola, ci ha mandato i suoi messaggeri, ci ha inviato i suoi testimoni. Il Vangelo ci ha raggiunto nelle nostre lontananze, non quando eravamo vicini. Forse nella tradizione di Israele c'è da parte di Gesù di Nazareth una certa attrazione per i sapienti, per gli scribi. Gesù stesso dice allo scriba intelligente: nel suo dialogo al Vangelo di Marco, non sei lontano dal regno di Dio. È un grande complimento che gli fa. Però non gli dice sei vicino. Gli dice non sei lontano, c'è ancora della strada da fare. Ora questo nostro essere lontani invece oggi viene benedetto, visitato. Ci troviamo lontani e riavvicinati, riaccostati, non siamo più stranieri e pellegrini, ma siamo familiari di Dio.